Tre soldi, i documentari di Radio 3. Ancora 5 minuti. Tra piacere e dipendenza, il mondo dei videogiochi e la ricerca della felicità. Di Davide Tosco.
Ma tu quanto tempo giochi al giorno?
Beh, ora come ora, non gioco molto. 3-4 ore al massimo. Per il resto studio, leggo, sto sui social. Lì ci sto tanto. Le ore passano veloci e i giorni sembrano mischiarsi gli uni con gli altri. Tempo fa era diverso. C'era solo il gioco. Giorno e notte. Non le distinguevo più. Ero arrivato ad un livello abbastanza preoccupante.
I videogiochi sono un'attività ricreativa estremamente popolare e redditizia. L'anno scorso i ricavi di questa industria sono stati maggiori di quella cinematografica e il numero di persone che giocano ai videogiochi non è mai stato così alto. In tutto il mondo l'ascesa dei videogames come forma dominante di svago e socializzazione ha sollevato importanti domande. Domande che riguardano giocatori, genitori, politici, ma soprattutto gli studiosi. Che effetti hanno i videogiochi sulla salute della gente? Miliardi di persone giocano ai videogiochi e se questa attività ha effetti positivi o negativi sul benessere, probabilmente dipende dall'uso che ne viene fatto, dalla tipologia di giochi che vengono messi sul mercato, dal tempo che si passa con essi e dal ruolo che stanno assumendo all'interno della società.
Di mattina sono sempre molto stanco. Quando mi sveglio, la prima cosa che faccio è controllare il telefono. Istintivamente rimango a fissare il soffitto per qualche minuto prima di trovare la forza per alzarmi. Fatta colazione vado a prendere il pullman che mi porta a scuola. Durante il tragitto, mentre ascolto la musica, penso che sarei voluto rimanere a casa, probabilmente anche per giocare. Al momento è l'unica cosa che mi interessa. Giocare mi permette in qualche modo di sospendere la mia vita, che francamente trovo abbastanza frustrante, noiosa. Non riesco ad appassionarmi a nient'altro. Una volta facevo sport, giocavo a pallone e in qualche modo mi divertivo pure. Ora ho perso qualsiasi interesse. Non so perché.
Dice è colpa del gioco, è colpa del computer, è colpa del cellulare. Allora questi strumenti in sé non hanno ovviamente nessuna colpa intrinseca e ciò che ci riversiamo sopra che può diventare eventualmente problematico.
Si stima che oltre 2 miliardi di persone in tutto il mondo giochino ai videogiochi. L'anno scorso negli Stati Uniti questa industria ha generato circa 150 miliardi di dollari, con un fatturato globale in continua crescita. Data la sua diffusione così capillare, l'impatto dei videogiochi è oggi sotto esami approfonditi. Le domande a cui i ricercatori provano a rispondere sono molte. Una cosa è certa. Le decisioni sulla regolamentazione dei videogiochi o sulla loro promozione come mezzo per rafforzare la salute non possono essere prese senza solide prove scientifiche.
Nel weekend cerco di motivarmi ad uscire. Lo percepisco quasi come un obbligo. Passo un sacco di tempo a guardare lo schermo del mio telefono. I miei coetanei, parliamo di videogiochi. No. Non ho una ragazza, anche se mi piacerebbe, ma mi chiedo di cosa potremmo parlare. Preferisco le chat ai discorsi. Lì almeno te ne puoi andare quando vuoi e nessuno ti chiede perché. I social sono lo strumento di relazione perfetto. Puoi essere chi vuoi, puoi dire quello che vuoi, soprattutto se usi uno pseudonimo. Puoi fare il troll, insultare, provocare qualcuno di proposito, solo per divertimento. È uno spasso, solo per divertimento, solo per divertimento, solo per divertimento.
Sono Sonia Bertinat, psicologa psicoterapeuta e mi occupo di psicologia e tecnologia da molto tempo. Quando parliamo di uso smodato, che potrebbe corrispondere appunto all'abuso, dobbiamo sempre prestare attenzione su cosa significa per la persona questo uso smodato.
Uso smodato, ma che vuol dire? Chi stabilisce quanto sia giusto o quanto sia troppo? 2 ore? 4 ore? 8 ore? Per come la vedo io, giocare è una passione. Io posso esercitare la mia passione per quanto tempo voglio.
In particolar modo con i ragazzi, spesso i genitori arrivano con la richiesta legata appunto a un uso eccessivo della tecnologia. Secondo me è sempre bene contestualizzare. Spesso si tende a dare la colpa allo strumento o al comportamento in modo anche semplicistico e si rischia di non guardare quella che è la causa, la motivazione da cui si parte per arrivare a quel comportamento.
Ma perché non mi lasciano in pace? Non faccio male a nessuno. Questo per me non è un semplice passatempo. Non si preoccupano neanche di capire che cosa faccio veramente. Io con questi dispositivi ci faccio un sacco di cose. Leggo, mi informo, mi diverto, rifletto sulle questioni più disparate. E se fosse anche solo un modo per star bene con me stesso?
Un ragazzo che si ritira in casa e sta tutto il giorno a o giocare o chattare o lavorare sul computer, lo fa per cosa? Lo fa perché il computer in sé o le attività sul computer sono un'attività additiva, nel senso tecnico del termine, quindi che crea dipendenza, oppure perché in quell'attività, in quello strumento, trova una soluzione a dei problemi che sta vivendo nella sua vita quotidiana. Spesso, può capitare che, i ragazzi trovino delle soluzioni in questo apparente ritiro, che risulta problematico agli occhi degli adulti, ma trovano una soluzione alla difficoltà di vita, difficoltà scolastiche, difficoltà relazionali, difficoltà legate a eventi come bullismo a scuola o bassa autostima nelle attività, chiamiamole offline, mentre nelle attività appunto legate alla tecnologia riescono a riscoprire delle abilità che magari non erano riusciti a scoprire in altro luogo e quindi questo aiuta anche la formazione e il rinforzo della loro identità. Per questo appunto si va ad agire non tanto sulla la cura che si sono scelti, ma su quello che vanno a curare, quindi si va ad agire sulle problematiche che li hanno spinti eventualmente a trovare questa soluzione, che per loro è una soluzione.
Nell'ultimo decennio, i mondi virtuali sono diventati la principale interfaccia per l'intrattenimento, l'interazione, i contenuti e il commercio elettronico. Abbiamo assistito alla rapida crescita degli ambienti simulati basati su internet. Mondi virtuali, ambienti artificiali creati da sistemi informatici in cui gli utenti hanno l'impressione di essere immersi.
Che domande. Certo che mi piace giocare, tanto anche. Mi definisco ormai un gamer pro. Sì, sono un professionista, appartengo ad una delle comunità più grandi al mondo ed è come se avessi un lavoro part-time, ogni tanto anche full-time, quando arrivo a giocare per 8 ore di seguito. Siamo milioni. Una cosa ci accomuna tutti quanti, la passione per una forma di intrattenimento che va oltre la realtà. Che è fatta di mondi diversi, di persone molto diverse e dove ognuno può essere quello che vuole.
Per far star buono nostro figlio, abbiamo cominciato a lasciargli usare il computer. Era un bambino, quando aveva 3 anni, era un bambino piuttosto agitato. A scuola era calmo e tranquillo, mentre in casa, si sfogava. E quindi era molto complicato perché, in 20-30 metri quadri d'inverno, comunque le attività che puoi fare, oltre al fatto che comunque avevamo lavoro e cose varie, erano pochissime, e quindi abbiamo cominciato a fargli appunto usare il computer. Non è che lo lasciavamo navigare a caso, anche perché era attratto da questi giochi tantissimo. Ci rendevamo conto che era presto, che poteva essere presto, ma non abbiamo saputo fare diversamente. Il rischio, che sentivamo molto pressante era quello di impazzire. I segnali da parte di mio figlio non hanno tardato ad arrivare, cioè aveva reazioni forti di frustrazione di fronte alle sconfitte o anche semplicemente quando decretavamo che era il caso di smettere. Dopo poco, per carità, bastava così piccolo bastava tre quarti d'ora e già ci sembrava tanto ed era tanto. La sensazione era quella di lottare contro qualcosa che ci sembrava stesse snaturando in profondità il percorso di crescita di nostro figlio.
I videogiochi non sono una categoria omogenea. Ne esistono molti generi diversi. Quando i media ci parlano di studi sull'impatto dei videogiochi, è importante esaminare di che tipo di giochi stanno parlando. E se si è genitore, è importante prestare attenzione a quali tipi di giochi stanno giocando i propri figli e anche a quali modalità preferiscono giocare all'interno di quei giochi.
Ho avuto la mia prima console a 12 anni, per il mio compleanno. Mi ricordo che ero molto contento. La collegai subito alla TV. Inizialmente mamma e papà non stavano molto attenti a quanto la usassi. Si fidavano di me. Col passare dei mesi però si sono resi conto che stava iniziando a diventare davvero troppo. L'unica soluzione alla fine era sempre la più drastica. Se non rispettavo i tempi mi toglievano la PlayStation per qualche giorno. Più loro insistevano nel provare a darmi delle regole, più mi ostinavo a non volerle rispettare. Mano a mano che le discussioni andavano avanti, mi sono ritrovato senza poter giocare anche per settimane intere.
Mi chiamo Mauro Maurino e sono un genitore analogico. E come genitore analogico ho cercato a lungo di evitare che la console dei videogiochi entrasse nella nostra casa. Ha compiuto 10 anni, abbiamo deciso per Natale di arrenderci, abbiamo acquistato una console e l'abbiamo messa nella cucina sala della nostra casa. È passato pochissimo tempo, ci siamo resi conto che la console di gioco presentava dei grossi problemi. La nostra idea di gioco era divertiti, stai con gli altri, impara le regole della convivenza con i tuoi amici, ma presto ci siamo resi conto che le reazioni che aveva nostro figlio in casa erano totalmente diverse da quelle che noi ci attendevamo. Il gioco diventava spesso un momento di grandissima tensione, un momento in cui nostro figlio in particolare non riusciva a elaborare la frustrazione di una sconfitta e c'erano delle reazioni che noi non capivamo, urla, pianti, per cui è diventato una sofferenza la console perché tutte le volte che veniva accesa, dopo breve si scatenavano delle tensioni che noi in realtà non riuscivamo a fronteggiare.
Oggi è normale chiedersi quale impatto abbia sul comportamento l'uso dei videogiochi e quanto questa attività possa generare piacere. La preoccupazione derivante dalla frequenza e dall'intensità del gioco si concentra sull'idea che il gioco per computer sia essenzialmente sedentario. Chiaramente questo dibattito può essere collocato all'interno di una più ampia discussione sullo stile di vita sempre più sedentario dei giovani, giovani che oggi interagiscono molto più a lungo e frequentemente con varie forme di media, internet in particolare.
Nello stesso periodo ricordo pediatri che uscivano con decaloghi apodittici, regole certe, ferree, non si può giocare più di un'ora. E noi ci rendevamo conto che non eravamo assolutamente in grado, ad esempio, di gestire il tempo di gioco di nostro figlio costringendolo in quello che veniva indicato dai pediatri come regola per un gioco sano. Sono successi anche delle cose che ci hanno lasciato estremamente esterrefatti.
Sì, i videogiochi sono stati la mia salvezza e la mia rovina allo stesso tempo. Quando ho cominciato ero così felice. Poi da passatempo è diventato tutta la mia vita. Vivevo per giocare. Nient'altro aveva più alcun interesse per me. Non c'era scuola, amicizia, a parte quelle online, che fosse altrettanto interessante. Tutto era in funzione di poter passare sempre più tempo davanti al monitor. Cosa dicevano i miei genitori? Beh, erano preoccupati. Molto preoccupati. Cercavano di limitare le mie ore di gioco, ma questo è diventato sempre più difficile.
Ancora 5 minuti. Tra piacere e dipendenza, il mondo dei videogiochi e la ricerca della felicità. Di Davide Tosco. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Tutte le puntate su Rai Play Radio. They jumped out. Watch this, ready? Watch this, ready? Yo, yeet!